Cari fratelli e care sorelle, meditando qualche tempo fa sulla prima lettera di Pietro, al capitolo 1 sono stato portato a fare delle riflessioni sull'opera del Signore Gesù, opera a nostro favore, a favore di ogni uomo che desidera appropriarsene. Perciò vorrei, con l'aiuto del Signore e dello Spirito, condividerle con voi queste riflessioni che ho fatto, per essere consolati quando siamo nelle difficoltà o quando siamo nella sofferenza. E Dio solo sa quanto abbiamo bisogno di essere consolati quando siamo in queste situazioni, per essere esortati, per essere spronati al tuo servizio e soprattutto per avere sempre il nostro sguardo per la ricerca di aiuto nella giusta direzione. Giusta direzione che, per chi era presente giovedì, Daniele ci ha parlato di questo. Ci ha ricordato come il re Asa all'inizio abbia guardato con attenzione all'Eterno nelle difficoltà e abbia avuto dall'Eterno grandi risposte. Poi, col passare del tempo, non ha più guardato all'Eterno, ma ha guardato al re di Siria, ha guardato ai medici, e non ha avuto le risposte che avrebbe dovuto avere. Quindi è importante che nelle difficoltà, nella sofferenza, nelle prove, nella ricerca di aiuto, nel nostro servizio, abbiamo sempre lo sguardo indirizzato nella giusta direzione, e cioè sul Signore Gesù. Leggiamo, miei cari, come base per le nostre riflessioni, ciò che ha scritto Pietro, in Prima Pietro, il capitolo 1, versetti da 13 a 25, e poiché sono un po' raffreddato ho chiesto a Giorgio per favore di leggerli per noi. Prima Pietro 1, 13, 25. Meditiamo assieme su tre aspetti dell'opera del nostro Signore Gesù a nostro favore, e a favore non solo nostro, ma a favore di ognuno di quei che crede. E questi tre aspetti sono l'opera di Cristo per noi, l'opera di Cristo in noi e l'opera di Cristo tramite noi, per mezzo noi, come noi come strumenti di Cristo. Allora, il primo, l'opera di Cristo per noi. Possiamo affermare che il piano che prevedeva l'opera espiatoria, sostitutoria di Gesù alla croce, in favore dell'uomo peccatore, si è sviluppata nel corso del tempo in cinque fasi, in cinque azioni successive e anche progressive, secondo il piano di Dio. Una prima fase è che quest'opera fu preordinata. Abbiamo letto al versetto 20, già designato prima della creazione del mondo. Questo ci fa riflettere sul fatto che fin dall'eternità Dio, che è eterno, che conosce ogni cosa, sapeva del comportamento dell'uomo, l'uomo che è lasciato libero di scegliere cosa fare delle disposizioni che Dio gli dà. Ma Dio, nel suo amore per la sua creatura, aveva, che conosceva che la strada che avrebbe preso l'uomo, aveva preparato un piano per riportare l'uomo a sé, con un intervento diretto per supplire all'incapacità dell'uomo a provvedere con le sue forze. L'Apostolo Paolo, pensando a questo magnifico progetto divino, questo magnifico piano divino, poteva gioiosamente esultare. Efesi capitolo 1, versetti 3 e 4. Paolo prorompe in questa esaltazione: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signor Gesù Cristo, che ci ha benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Quindi questa è la prima cosa che Dio ha messo assieme nel suo progetto. Una seconda fase è che fu un'opera annunziata. Dio, nel suo amore e nella sua sapienza, prima ha preordinato questo progetto di salvezza. Poi, per incoraggiare l'uomo perché non si sentisse abbandonato, non si sentisse scoraggiato e potesse avere una speranza di redenzione, ha annunziato il suo piano in vari modi. direttamente, con una promessa proprio nel momento della caduta. Ricordiamo tutti quel che l'Eterno dice in Genesi 3,15, no? Dove, parlando al serpente, dice: io porrò in amicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcare. Poi, un altro modo per annunziare il suo progetto erano i sacrifici che Dio aveva ordinato di fare al suo popolo, in particolare quello per l'espiazione del peccato. Vediamo tutta questa serie di sacrifici nel libro del Levitico in particolare, e quella per il peccato in particolare in Levitico al capitolo 16. Infine, con il comportamento di alcuni personaggi che troviamo nel corso della scrittura, la cui vita è narrata nella scrittura. Ad esempio, un personaggio come Abele, al capitolo 4 della Genesi. Infine, Dio ha annunciato il suo piano di redenzione con una serie di numerose profezie, come quella, ad esempio, molto chiara del Salmo 22, oppure di quel passaggio che conosciamo tutti molto bene ed è molto dettagliata, di Isaia 53. Una terza fase è che fu un'opera manifestata. Al versetto 20 abbiamo letto: egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Gesù Cristo si è manifestato nel mondo come un vero uomo. Nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 14, si afferma: e la parola è diventata carne, ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito del Padre. Dopo tutta questa serie di annunci, il progetto si è compiuto, si è realizzato alla croce. Il compito di Gesù Cristo uomo, farci conoscere il Padre, si è poi concluso completamente alla croce con la sua morte sostitutoria per soddisfare la giustizia e la santità di Dio. E sempre Pietro dichiara nella prima epistola, al capitolo 2, versetti 24 e 25, scrive: egli ha portato i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. E infine, questa è stata un'opera completa, un'opera perfetta, un'opera che non ha bisogno di altro. Il Signore Gesù, in quella che conosciamo come la preghiera sacerdotale, afferma, Giovanni 17,4: io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che mi hai dato da fare. Poi, sulla croce, morente, la sua ultima parola ci è riportata da Giovanni, capitolo 19, versetto 30, dove Giovanni scrive: quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto, e chinato il capo, rese lo spirito. Vedete, miei cari, questo grido "è compiuto" fu un grandissimo grido di vittoria. Galati 3, 13, l'Apostolo Paolo scrive: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso a legno. Pensiamo un attimo con riconoscenza al valore della dichiarazione che il Signore Gesù ha espresso quando ha detto: tutto è compiuto. Il valore che ha per la salvezza dell'uomo peccatore, al quale non rimane altro da fare che accettare semplicemente per fede quello che Dio ha progettato per lui e quello che Gesù ha fatto per lui. Questo, ahimè, è una cosa che non è facile per l'uomo accettare, perché l'uomo è egocentrista, presuntuoso, arrogante per natura, ma la parola di Dio dichiara in modo chiaro, semplice, senza possibilità di equivoci. Efesi 2, 8, 9: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Cristo Gesù, con la sua morte e la sua risurrezione, ha realizzato per noi per l'uomo peccatore una salvezza completa e perfetta. E infatti l'autore della lettera agli ebrei afferma in Ebrei 10:10-12: in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Cristo Gesù fatta una volta per sempre. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offre ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono togliere il peccato, Gesù, dopo aver offerto in un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio. Questa è una salvezza totale e perfetta, ed è completa in ogni sua parte, ma diventa operante nell'uomo solo se chi se si appresta a lei esclusivamente per fede, senza bisogno di altre aggiunte. Perché, vedete, miei cari, se fosse necessario qualche altra aggiunta, questa salvezza non sarebbe né totale né completa, perché avrebbe bisogno di qualcos'altro. Abbiamo appena menzionato ciò che Paolo ha scritto agli Efesi. Solo la fede, le opere sono una conseguenza della nostra nuova nascita, non un qualcosa di necessario per realizzarla o per completarla. Ecco, vorrei che fosse sempre chiaro in tutti e anche nei nostri vicini che purtroppo a volte sono distratti da questa realtà. In Atti 10:43 si afferma: di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Punto. Dopo aver brevemente esaminato come si è sviluppata l'opera di Cristo per noi, in nostro favore, passiamo alla fase successiva, all'azione che viene dopo, e cioè l'opera di Cristo in noi. Il Signore Gesù, con la sua morte sulla croce, ha compiuto l'opera di salvezza per noi, pagando il prezzo del nostro riscatto alla giustizia e alla santità di Dio. Ma la sua opera a nostro favore non si è conclusa alla croce. Alla croce si è realizzata un'opera valida, aperta, in favore di ogni persona. Ogni persona che l'accetti o no. Cristo è morto anche per quelli che poi non accetteranno la sua opera di salvezza. Infatti Cristo è morto anche per chi non si ravvede, ma per coloro che si sono pentiti dei loro peccati e che hanno fatto propria quest'opera di salvezza, egli vuole compiere la sua opera in noi, nella nostra vita, nel nostro agire e nel nostro modo di pensare. In pratica, vuole compiere una trasformazione della nostra vita, perché sia una vita consona alla nostra nuova nascita. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, spiega qual è l'opera che Dio vuole compiere in ogni nato di nuovo. In Romani 12, capitolo 1-2, l'Apostolo scriveva a quei credenti: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la volontà di Dio, la buona, la gradita e perfetta volontà. Dio ci vuole trasformare, vuole cambiare il nostro cuore, ci vuole santificare, cioè cambiare la nostra mente, liberandola dai pensieri, dai desideri prodotti dal peccato. Dopo aver accettato per fede il suo sacrificio per i nostri peccati, opera che egli ha fatto per noi alla croce, la sua opera non si è esaurita, come abbiamo detto, ma continua in noi per trasformare radicalmente il nostro modo di pensare, il nostro modo di vivere, il nostro modo di agire, al fine che ogni suo figlio assomigli sempre di più al modello che Gesù Cristo ci ha lasciato. Pietro, nella sua prima epistola, capitolo 2, versetto 21, fa questa affermazione: infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Il nostro scopo, il nostro impegno deve essere quello di seguire le orme del Signore. Ma se questo è il nostro obiettivo, come si può realizzare tutto questo in noi? Ovviamente tramite l'azione dello Spirito Santo. Sempre Paolo, scrivendo ai Romani, sempre il capitolo 8, afferma: poiché se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo: Abba, Padre. E il Signore Gesù, parlando dello Spirito Santo con i suoi, spiegava, Giovanni al capitolo 14 al capitolo 16, come l'azione dello Spirito Santo investe molteplici aspetti della vita del credente. Infatti lo Spirito Santo è innanzitutto in noi, Giovanni 14, 17, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. E Romani 8, 14 ci incoraggia ad ascoltare questo Spirito. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Una seconda azione dello Spirito Santo è che ci convince di peccato, agendo sulla nostra coscienza e sul nostro modo di pensare. Sempre Giovanni 16, 7, 8 si legge: se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Una terza azione, lo Spirito Santo ci insegna tutto di quello che abbiamo bisogno e ci ricorda le cose di Dio. Giovanni 14, 26, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Una quarta azione ci guida a riconoscere e a seguire la verità e ci parla delle cose che ha udito da Dio. Giovanni 16, 13. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, poiché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito. E infine ci annuncia le cose che devono ancora avvenire, ma che si realizzeranno, e di questo noi ne siamo assolutamente certi, perché sono nell'eterno piano di Dio. Sempre Giovanni, capitolo 16, versetto 13, è detto: vi annuncerà tutte le cose a venire. E infine glorificherà e aiuterà noi a glorificare il Signore. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Giovanni 16, 14. Queste sono alcune opere, direi, significative, alcune azioni significative dello Spirito Santo che opera nel credente per aiutarlo, per guidarlo nel cammino che il Signore ha preparato per ogni suo figlio. Ecco, anche questa è una convinzione che dobbiamo avere, perché lo afferma la parola di Dio. Ogni suo figlio, per ogni suo figlio, Dio ha un progetto. Il problema è che spesso il progetto di Dio per noi non coincide con il nostro progetto per la nostra vita. Questo diventa un problema. Il nostro compito è seguire le sue indicazioni, evitando di incorrere nell'errore che Paolo presentava ai credenti della chiesa di Efeso, li metteva in guardia. Efesi 4:30. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. In quest'opera di trasformazione, in quest'opera di santificazione, è impegnata l'intera Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. In Prima Pietro 5,10 vediamo qual è l'azione di Dio, l'impegno di Dio in quest'opera a nostro favore. Scrive Pietro: Or il Dio di ogni grazia, che ci ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per un breve tempo, vi perfezionerà Egli stesso e vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Questa affermazione, dopo questa affermazione, sembra quasi che Pietro sia stupito e si renda conto che lo Spirito Santo lo ha spinto a fare un'affermazione grandiosa, meravigliosa per l'uomo. Per cui si ferma un attimo, ha una deviazione momentanea per esprimere un inno di lode all'Eterno, no? Versetto 11, a Lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. È bello notare, miei cari, che non è un pensiero filosofico, non è una religione, ma è Dio stesso, il creatore di ogni cosa, che si rivolge, che viene a noi. Viene a noi semplici creature, confuse nella miriade delle persone che formano l'umanità, e viene a noi per compiere un'opera di trasformazione, per trasformarci, come abbiamo letto in 1 Pietro 5,10, per renderci stabili. In 2 Tessalonicesi l'Apostolo Paolo scrive, al capitolo 3, versetto 3, ma il Signore è fedele ed Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. Dicevo, per renderci forti con la sua potenza. Se pensiamo a tutto quello che Dio nel suo amore e nella sua potenza fa per noi, non possiamo fare altro che associarsi al re Davide, al salmista Davide nell'esultare verso l'Eterno, dove al Salmo 29, versetto 2, Davide così si esprime: date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Adorate il Signore con santa magnificenza. Ma dopo l'azione di Dio Padre c'è l'azione del Figlio. Dopo tutto quello che ha fatto per la nostra salvezza, Egli non ha finito il suo lavoro, ma continua la sua opera a nostro favore. In Giuda, al versetto 1, è detto che siamo custoditi in Cristo Gesù. E Paolo, scrivendo a Timoteo, afferma, 2 Timoteo 4, 17-18, il Signore però mi ha assistito e reso forte. Sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia. Mi salverà e mi salverà nel suo regno celeste. Inoltre, il Signore Gesù compie un'ulteriore azione a nostro favore. Romani 8, 33, 34. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è morto e ancora più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Intercede per noi. E ancora in Ebrei 7,25. Perciò Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Lui dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Inoltre, in noi si realizzano delle azioni congiunte, sia del Padre che del Figlio, secondo Tessalonicesi 2, 16-17. Or lo stesso Signor nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e che ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Notate come inizia questo passaggio. Or lo stesso Signor nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre. Questo dovrebbe essere un grande incoraggiamento che ci viene da questa affermazione. Lo stesso Dio Padre e il Signore Gesù Cristo sono accanto a noi, sono accanto ad ogni credente per consolarlo, per incoraggiarlo in ogni situazione. Che gioia, che incoraggiamento ci deve venire da queste promesse. Ma ci sono anche azioni che Dio Padre compie tramite Dio Figlio. In Ebrei 13, 20-21 si legge: ora il Dio della pace che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù Cristo, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Come abbiamo visto più volte in precedenza, la parola di Dio afferma che l'opera redentrice di Cristo Gesù alla croce è stata perfetta e realizzata una volta per sempre. ma la sua opera nei suoi figli è un'opera costante e progressiva. Ovviamente la condizione è che lo lasciamo lavorare in noi. È un'azione che si deve sviluppare giorno per giorno, finché siamo su questa terra. Infatti, scrivendo ai Filippesi, l'Apostolo Paolo dichiarava, Filippesi 1,6, «Io ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù». È stato il Signore, per mezzo dello Spirito Santo, che ha cominciato un'opera in noi, e sarà ancora Lui che la completerà un giorno. Noi siamo chiamati ad offrire al Signore il meglio di noi stessi. Come Israele doveva offrire all'Eterno, con riconoscenza e con adorazione, le primizie della terra che il Signore gli aveva, della terra che Dio gli aveva dato, così desidera che i suoi figli oggi gli offrano il meglio del loro stesso, del loro tempo, delle loro azioni, per onorarlo e servirlo come si conviene e come egli desidera. E questo per il nostro bene e per il bene di chi non crede, per chi ci sta vicino e anche per la gloria di Dio. Infine c'è una terza opera di Cristo, l'opera di Cristo tramite di noi. In Seconda Corinzi, al capitolo 5, versetti 20, da partire dal versetto 20 si legge: «Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Come collaboratori di Dio vi esortiamo a non ricevere la grazia in vano». Ripeto quest'ultima frase: come collaboratori di Dio vi esortiamo a non ricevere la grazia in vano. Questa è l'opera per la diffusione dell'Evangelo nel mondo, con l'obiettivo di portare delle persone a conoscere Cristo, a conoscere la sua opera e quindi la salvezza che Dio offre, ubbidendo a quell'ordine di Gesù che conosciamo tutti molto bene, di Matteo 28, 19 e 20, dove è detto: «Andate dunque, fatemi i discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente». Siamo, miei cari, veramente consapevoli di quale grande onore, di quale grande privilegio, ma anche di quanta grande responsabilità il Signore ci elargisce, facendoci diventare Suoi collaboratori, Suoi ambasciatori, per collaborare nell'opera Sua? La Scrittura ci ricorda, con tanti esempi, che nell'opera del Signore c'è posto per tutti. Questo per evitare che qualcuno dica: «Ma io non so fare niente, non so niente, non sono all'altezza». La Scrittura invece ci dimostra che ogni persona può essere, qualunque sia il suo livello, può essere utile nell'opera del Signore. Nell'opera del Signore c'è posto per tutti. Infatti vediamo come ci sono stati dei semplici pescatori o pastori, come Pietro, come Davide. E poi ci sono state delle persone più preparate, più colte, come ad esempio Mosè, Daniele, Paolo. C'è posto per tutti. Preghiamo veramente il Signore che susciti o ravvivi in ognuno di noi il desiderio di essere dei docili strumenti nelle sue mani, strumenti che si adoperano con impegno e con fedeltà per la sua opera. E il Signore ci benedica.